mi chiede un vostro collega di spiegare preliminarmente la differenza tra sentenze di accoglimento parziale e sentenze additive. Ora, premesso che le classificazioni sono un passatempo in cui si dedica, a cui si dedica la dottrina, per cui come i bravi collezionisti di francobolli hanno le loro bustine, tutte le sentenze vengono messe nelle bustine e ognuno sopra ci mette la sua etichetta. La differenza fondamentale, ammettendo che ci sia una differenza fondamentale, è questa, che la sentenza di accoglimento parziale è semplicemente quella sentenza che non annulla una legge, non annulla un intero articolo della legge, ma annulla solo una parte della disposizione. Tenete presente che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale possono colpire sia l'atto che una singola parte dell'atto. Per esempio, se ci sono dei vizi formali, per cui vizi di procedimento, è l'intero atto ad essere dichiarato illegittimo. Un decreto legislativo che supera la delega, oppure ancora meglio, è assunto senza delega, oppure emanato oltre il termine segnato nella legge di delega, è radicalmente e totalmente invalido. E quindi la Corte dichiarerebbe la illegittimità dell'atto. Molto più frequentemente non sono vizi formali, ma sono vizi sostanziali quelli percepiti dal giudice delle leggi, cioè vizi che derivano da un'antinomia tra la legge da un lato e la Costituzione dall'altro. Quindi ad essere dichiarata illegittima è tendenzialmente la norma, il significato normativo. Questa norma va imputata a un pezzo di testo, è ovvio, cioè dichiara illegittima la disposizione per il significato che ne deriva. Può essere semplicemente che venga dichiarato illegittimo un pezzo di disposizione. Per esempio, la legge di delega fissa una serie di paletti al legislatore delegato, una disposizione della legge delegata va contro i paletti. Quella viene rimossa, quanto grande sia non lo sappiamo, può essere piccolissima, può essere un intero pezzo del decreto delegato, ma comunque è una sentenza di dichiarazione di legittimità parziale, cioè colpisce una parte dell'atto, una parte della disposizione. Le sentenze additive invece si muovono esclusivamente sul piano dei contenuti normativi, addizionano norme nuove, norme che non ci sono, dichiarano illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede una norma, oppure prevede una norma. Questa norma è quello che viene imputato come significato da ricavarsi in via interpretativa dall'interprete, dal giudice che rimette la questione. Dice: questa disposizione va interpretata così e allora manca una norma, oppure questa parte della norma non è costituzionalmente compatibile. L'addizione finisce con essere un'addizione della norma nuova, la disposizione dichiarata illegittima nella parte in cui prevede o non prevede, segue la norma che va prevista o va cancellata. Questa è fondamentalmente la differenza. Oggi, in questa prima ora, vi parlerei dei conflitti di attribuzione. L'articolo 134 della Costituzione ci dice che la Corte Costituzionale è competente, la Corte Costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni. Ecco qui la prima slide. Conflitti intersoggettivi e interorganici. Questa è una terminologia dottrinale che però è molto usuale. E si contrappone i conflitti tra soggetti ai conflitti tra organi. Qui dovrei farvi un po' di dommatica giuridica, cosa che mi ripugna fin dalla nascita, però sono concetti. Allora, la prima distinzione concettuale è tra ente l'organo. Ci sarebbe anche l'ufficio di mezzo. L'ente è un soggetto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questo è un concetto privatistico, per cui il diritto pubblico se lo prende dal diritto privato. Che cos'è un soggetto dotato di personalità giuridica? Un soggetto che è la personalità giuridica e la capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Me lo ricordo ancora. E noi tutti, in quanto persone fisiche, siamo dotati di personalità giuridica, siamo capaci di essere titolari di diritti e doveri, cioè di prendere la multa e doverla pagare, essenzialmente. E il problema non si pone per le persone fisiche, il problema si pone per le persone giuridiche. Se voi fate una società per azione, la società per azione è un soggetto dotato di personalità giuridica. Diverso della personalità giuridica è la capacità di agire. Noi tutti siamo tendenzialmente, mi pare, non vedo deficienti intorno, siamo, almeno a questa distanza, siamo tutti capaci giuridicamente, nel senso che possiamo agire per conto nostro, possiamo comprare, vendere, firmare obbligazioni, fare quel che volete, comprare le scarpe e così via. I minori, per esempio, hanno la persona giuridica, ma non la capacità d'agire. Non è che un bambino di 8 anni può andarsi a comprare la Maserati, perché nessuno gliela venderebbe. Fatti accompagnare da papà, perché papà esercita la capacità giuridica, avendo la patria potestà, per il minore. Lo stesso se uno è interdetto, incapace e così via. Allora, ci sono delle soggetti morali cosiddetti, profondamente immorali di solito, ma i soggetti morali significa che non sono fisici, che hanno la personalità giuridica, società, certo tipo di associazioni, le grosse corporation e anche enti pubblici. Gli enti pubblici hanno personalità giuridica e lo Stato è un ente pubblico. La regione è un ente pubblico derivato, e così il comune, la provincia e via via una serie di altri soggetti istituiti con la legge, fino per esempio all'università. L'università ha personalità giuridica e capacità di agire, ma la personalità giuridica di un ente morale non è così semplice come la capacità giuridica di un ente fisico, perché noi abbiamo personalità giuridica, andiamo al negozio e ci compriamo un vestito, e quello è l'esercizio della nostra capacità giuridica. L'università non ha braccia, non ha gambe, non può entrare in un negozio e quindi agisce tramite i suoi organi. L'organo è un particolare ufficio, per cui una struttura amministrativa. Che ha la capacità di agire per conto dell'ente pubblico. Ecco le due nozioni privatistiche applicate alla teoria degli enti pubblici. Allora, quando noi distinguiamo conflitti intersoggettivi dai conflitti interorganici, stiamo distinguendo conflitti tra enti, Stato, Regione e basta, conflitti tra enti, dai conflitti tra gli organi di un unico ente. Sono due problemi diversi. I primi sono conflitti tra Stato e Regione, i secondi sono i conflitti tra poteri dello Stato. Questa è la prima distinzione che introduce questo grafico. A me dei conflitti intersoggettivi interessa poco in questa fase, nel senso che non sono semplicissimi, ma sono spiegati nel manuale e rinvio il manuale. Che cosa vi posso dire? Qua c'è scritto in quella finestrina verde: in giudizio stanno sempre e solo i vertici dell'esecutivo, nel senso che c'è un organo abilitato a stare in giudizio per l'ente. Questo organo è il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, se è lui l'attore, e per la Regione il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. L'atto introduttivo è un ricorso, per cui la Regione ricorre contro un'altra Regione, cosa rarissima, ma è successo qualche volta. Tra Piemonte e Val d'Aosta su un problema di pascolo delle vacche, una questione di altissimo profilo, ma ci sono invece dei conflitti, per esempio, sulle bacini imbriferi e le dighe, molto grossi, tra Trentino, Bolzano e Veneto, per esempio, ce ne sono stati diversi. E l'oggetto di conflitti intersoggettivi è qualsiasi cosa salvo la legge e l'atto con forza di legge. Su questo la Corte è rigidissima, perché ha sempre detto: per le leggi e gli atti con forza di legge esiste un apposito strumento che è l'impugnazione delle leggi. L'impugnazione delle leggi però ha dei termini, per cui deve essere fatta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla pubblicazione della legge. Oddio, non lo so, della pubblicazione direi, della pubblicazione, e di conseguenza il conflitto intersoggettivo nasce principalmente per atti amministrativi, possono anche essere semplici comportamenti, anche una semplice lettera, e un organo dello Stato qualsiasi, tipo, non so, il prefetto, il questore, un giudice, il giudice contabile chiede di avere un certo documento, la Regione dice: tu non ce ne hai il potere, questa è la mia competenza, e quindi contro la tua richiesta di un documento sollevo conflitto d'attribuzione. E anche se il conflitto d'attribuzione, per esempio, sorge tra il Consiglio regionale e il giudice sta indagando sui bilanci dei consigli e il Consiglio regionale dice: io ho la mia autonomia e tu non mi devi chiedere documentazione, questo conflitto che nasce tra il Consiglio regionale e un giudice si radica come conflitto tra la Regione e lo Stato, e in giudizio sta il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri. E questa è una cosa abbastanza complicata, tanto vero che nelle norme integrative adesso si è detto: nel caso in cui il soggetto coinvolto nel conflitto non sia lo Stato nel senso del governo, ma un giudice, il giudice può intervenire nel giudizio. Perché cosa succede? Succede che mettiamo che ci sia un giudice, come adesso è molto di moda, che indaga sui bilanci interni dei gruppi consigliari, sulle dichiarazioni fatte in aula, eccetera. Questo giudice sta agendo per far valere il diritto contro un corpo politico. È molto probabile che dalla parte dello Stato l'organo politico, governo, sia più sensibile alle istanze del politico regionale piuttosto che alle istanze del giudice. E quindi magari decide di non costituirsi in giudizio. Non succede nulla se non si costituisce in giudizio, solo che non si difende. Capite? E quindi il giudice non ha voce in questo procedimento, in questo processo. Le norme integrative hanno imprevisto questa norma proprio per dar voce al giudice in questo particolare caso di conflitti tra regioni e giudici. Altre cose sul giudizio intersoggettivo non ve le aggiungo, perché trovate sul manuale, non mi interessa altro in questa fase. Mi interessa piuttosto il giudizio interorganico, perché stavo guardando che cosa dice, dalla sua pubblicazione, sì, sono 60 giorni della sua pubblicazione, mi è venuto un momento di panico, perché dimenticarsi i termini di decadenza dell'azione non è bellissimo. Bene, conflitti interorganici invece sono tra i poteri dello Stato, e qui c'è un grossissimo problema di definizione dei poteri dello Stato. E uno potrebbe pensare che i poteri dello Stato sono quelli della tradizionale tripartizione dei poteri, ma non è così. Non è così, per il semplice fatto che la tripartizione dei poteri è uno schema astratto, è uno schema astratto che ha ispirato la nostra Costituzione, ma non è rispecchiata alla lettera nella nostra Costituzione. Questo, qualcuno di voi mi ha fatto una domanda un giorno e mi pare che non ci sia, e quindi io ho già dato le risposte. È un punto da chiarire, perché nel manuale si parla a un certo punto del fatto che nei sistemi di democrazia attuale la ripartizione dei poteri è soltanto indicativa e non è presa come una regola tassativa. Questo è vero. Se noi prendiamo la nostra Costituzione, vediamo che esiste un potere legislativo affidato alle Camere, un potere esecutivo affidato al governo e un potere giudiziario affidato ai giudici. Questo è uno schema che è presente. Però se andiamo a vedere in fondo l'organizzazione delle cose e come la Costituzione organizza i poteri, vediamo che non è così. Per esempio, il governo svolge delle funzioni legislative. Il Parlamento svolge funzioni giudiziarie nel momento in cui mette in stato d'accusa il capo dello Stato. E il capo dello Stato stesso non si appiattisce in nessuno di questi tre organi, perché il capo dello Stato è presidente del CSM, l'organo di garanzia dei magistrati, nomina un pezzo di Corte Costituzionale, il capo dello Stato promulga le leggi e gli atti con forza di legge e di conseguenza partecipa alla funzione legislativa. Il capo di Stato emana i decreti del governo, nomina il Presidente del Consiglio e i ministri e quindi partecipa al potere esecutivo, scioglie le Camere, di nuovo partecipa al potere legislativo. Vedete che c'è una complessità, una rete di rapporti tra gli organi, per cui la tradizionale separazione tra legislatio e legis executio, la legislazione e l'esecuzione delle leggi, suddivisa ancora in esecuzione in via amministrativa e in via giurisdizionale, è uno schema presente ma non interamente implementato nella nostra Costituzione. E se noi dovessimo fare uno schema dei poteri dello Stato ai fini del conflitto tra i poteri, avremmo uno schema molto diverso, che vi devo adesso spiegare, perché è uno schema di larga massima anche questo. Prima cosa, questa previsione per cui il giudice costituzionale, la Corte Costituzionale, giudichi i conflitti tra i poteri dello Stato è stata considerata dagli stessi costituenti, da tutti i commentatori iniziali, ma per un paio di decenni è andato avanti così, come una norma inutile, una norma velleitaria. La norma è ispirata a questa ragione: storia del Regno d'Italia. La storia del Regno d'Italia è stata una storia di modifica della forma di governo per via di fatto e per via di una serie di norme intervenute. Per cui si è partiti da una monarchia costituzionale, il re nomina e revoca i suoi ministri, c'era scritto, e il re sanziona le leggi, e siamo transitati a una monarchia di tipo parlamentare, il governo e la fiducia delle Camere, e il re non governa, ha un regime dittatoriale, il fascismo, senza mai cambiare il guscio dello Statuto Albertino. Allora i nostri costituenti erano molto preoccupati che il sistema di governo, la forma di governo, potesse mutare in via di fatto e senza che ci fossero forme per far prevalere, strumenti per far prevalere la disciplina costituzionale della forma di governo. Quello che si voleva fare era, da un lato, impedire che le leggi violassero i paletti costituzionali per quanto riguarda i diritti, dall'altro che i comportamenti, gli accordi, le prepotenze, i fatti, l'evoluzione politica portasse a decomporre la forma di governo e spostando i centri decisionali da una parte all'altra. E così come si è affidato alla Corte Costituzionale il giudizio sulle leggi, si è affidato alla Corte Costituzionale i litigi relativi alla forma di governo. Questa era l'idea. Messa in questi termini, la critica fatta dai contemporanei è stata chiara, ma come potete pensare che un giudice abbia la forza di opporsi alla trasformazione del potere politico? La trasformazione del potere politico ha la forza della politica ed è difficile che poi i problemi si pongano, vengano portati davanti a un giudice. Se per esempio, come ormai sta avvenendo alla vista di tutti, il governo si porta via il potere legislativo e lascia al Parlamento un ruolo gregario, difficilmente il Parlamento reagirà portando la questione alla Corte Costituzionale. Il Parlamento casomai reagirà con strumenti politici, non approverà più decreti legge, non darà più delega al governo, e se proprio il governo se ne approfitta voterà una mozione di censura e poi gli sfiducia il governo stesso, ma difficilmente ricorre il giudice. E questo è verissimo, come vedremo, questo è verissimo. Quello che invece né i costituenti né i critici potevano pensare è che i conflitti di attribuzione si piazzassero su un crinale ben diverso da quello degli organi della forma di governo, ma sul crinale della contrapposizione tra politica e diritto, e cioè tra apparati politici e apparati giudiziari. E dei tanti conflitti di attribuzione che ci sono sollevati e risolti in Italia, pochissimi stanno dentro la forma di governo. Essenzialmente è stato il caso Mancuso che è riportato dal vostro manuale. E poi adesso vediamo se ce ne sono altri, sì, forse c'è qualcos'altro, ma il caso Mancuso è l'unico che riguarda proprio i meccanismi della forma di governo. Mancuso era un ministro tecnico del governo Dini, ex magistrato della Cassazione, un uomo piuttosto coriaceo e con un complesso stato arterioso, il quale perseguiva una sua politica giudiziaria. In un momento di grave difficoltà, perché Dini era un governo tecnico che si era formato dopo le dimissioni del primo governo Berlusconi, la Lega gli ha tolto la corrente, e Dini, che era ministro del governo Berlusconi, e credo che anche Mancuso fosse ministro del governo Berlusconi, sono stati ripresi dal governo Dini, e questo governo, un po' come il governo Monti, non aveva una propria maggioranza schierata, ma stava sull'appoggio del centro-sinistra della Lega, puoi immaginare quell'appoggio solido. E Mancuso, invece di usare tutto il velluto, l'attenzione che questa situazione richiedeva, è andato giù pesante con i magistrati. Lui, magistrato, anzi ex magistrato per me in pensione, andava a lanciare ispezioni in giro per gli uffici giudiziari, soprattutto quelli che avevano a che fare con soggetti politici. Questa cosa comportò che Dini non aveva il coraggio di esonerarlo. E in Italia c'è un problema teorico che si chiama revoca dei ministri. In Italia c'è una discussione da sempre se esiste un potere di revoca dei ministri. E Ovviamente il potere di revoca dei ministri è un problema tutto sommato sbagliato, nel senso che i ministri non sono dipendenti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, sono soggetti politici e di conseguenza non è che uno viene revocato. Come dice il Trattato europeo, per la Commissione il commissario, il Presidente della Commissione chiede e ottiene le dimissioni del commissario. Bello, no? Chiede e ottiene, non lo revoca. Per cui posto il problema della revoca è posto un problema sbagliato. E chiedere e ottenere le dimissioni del ministro è una prassi inveterata in Italia, è il principio del rimpasto. Il rimpasto è che si prende un ministro e si dice: ti dispiacerebbe dimetterti? Lui dice no, e se ne va. Penultimo governo Berlusconi, eravamo 2006, Calderoli, grande statista, se ne andò in giro con una maglietta con le vignette sataniche, satiriche contro Allah sopra. Bellissimo il ministro della Repubblica, tra l'altro lui c'ha un fisico da t-shirt, notoriamente, è pure una faccia da t-shirt. Il governo molto imbarazzato, Berlusconi gli chiese ed ottenne le dimissioni. Come dire, è prassi normale. Il problema è che nei governi di coalizione tu puoi chiedere e ottenere le dimissioni di gente che non ha il partito alle spalle, perché sennò cade la coalizione. Immaginate chiedere le dimissioni nel governo precedente a Bossi. Siccome Bossi mi sembra che non sia tanto in palla, gli chiedo le dimissioni, viene giù il mondo naturalmente, perché si disfa la coalizione. Il vero problema delle dimissioni di un ministro sono, nei governi di coalizioni, le forze politiche che quel ministro hanno proposto e piazzato a fare il ministro. Allora, siccome Dini non aveva la forza di cacciare, di chiedere o ottenere le dimissioni di Mancuso, che non gli avrebbe date tra l'altro, la Camera votò una mozione di sfiducia al singolo ministro, che è un istituto previsto dai regolamenti della Camera, non del Senato, in cui si dice che nel caso in cui la Camera voti una mozione di sfiducia a un singolo ministro, si applicano le norme sulla mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia ai singoli ministri erano state proposte svariate volte dalle opposizioni. E ogni volta il governo è intervenuto dicendo: su questa mozione di sfiducia io metto la questione di fiducia, come dire, copro il ministro, copro la responsabilità del ministro con la questione di fiducia posta dal governo, che è un comportamento responsabile di un governo che non vuole sganciare un ministro alla sua responsabilità, ma lo vuole politicamente coprire. E così ogni volta la mozione di sfiducia è stata respinta. Il governo Dini eroicamente non mise la questione di fiducia sulla mozione di sfiducia a Mancuso, e quindi Mancuso fu sfiduciato. Quindi iuris, problema irrisolto, non mai praticato in Italia, mai posto in Italia, perché in Italia esiste la mozione di sfiducia al governo, che comporta l'obbligo giuridico delle dimissioni del governo, ma non si sa quale conseguenza derivi dal voto parlamentare che censuri un ministro, visto che non c'è una disciplina costituzionale, ma solo una disciplina del regolamento parlamentare. A mio modo di vedere, il regolamento parlamentare non dice nulla nell'ordinamento giuridico, una cosa che sta separata, murata dai muri della Camera. Vige dentro nella Camera, ma non fuori, e siccome ministro non era, Mancuso non era un parlamentare, ma era un ministro. Il regolamento parlamentare, non, secondo me, non doveva produrre effetti giuridici nei suoi confronti, ma ho sbagliato, perché Mancuso non dette le dimissioni, quindi non si considerò, ragionava come me, preoccupante, non dette le dimissioni, non ritenne che l'atto, la censura parlamentare comportasse obblighi giuridici, politicamente ne fregava niente. E di conseguenza accadde che il governo si consultò col Presidente della Repubblica e alla fine uscirono con una revoca delle funzioni assegnate a Mancuso. Notate, non con una revoca da ministro, ma una revoca delle funzioni affidate al ministro, di Castero in sostanza. E Mancuso, invece di capire e dire vabbè vado in pensione e basta, sollevò conflitto di attribuzione contro il suo governo e il Presidente della Repubblica. E la Corte Costituzionale decise questo conflitto di attribuzione con una sentenza che a me, devo dire la verità, non mi ha mai molto convinto, ne capisco lo spirito, ma tra giuristi non basterebbe essere spiritosi, e non è poi una virtù molto diffusa, è una sentenza che disse che così come viene nominato il ministro può essere anche revocato, ma non parlò di revoca. Dette ragione al Presidente e al governo e torto Mancuso. La motivazione è rimasta una motivazione piuttosto oscura sotto il profilo teorico. Bene, questo è l'unico caso, poi vediamo se mi sbaglio, se mi vengono in mente altro, l'unico caso, no, ce n'è un altro, no, ce n'è un altro. Adesso ve ne parlo, in cui il conflitto di attribuzioni andò a colpire la forma di governo, i rapporti tra governo, presidente e ministro. L'altro caso è il caso del potere di grazia. Sofri e Bonpressi si chiama, due, chiamiamoli intellettuali, condannati con sentenza definitiva per concorso nell'uccisione del commissario Calabresi a 20-30 anni di distanza dall'evento, vide di lotta continua che furono poi accusati dagli assassini materiali di essere stati i mandanti, non si sa quanto spirituali, furono condannati e quindi messi in carcere. Siccome sembrava che la sentenza non fosse più attuale, simpatia per Sofri, questo scriveva sui giornali, Bonpressi stava male, eccetera, il Presidente della Repubblica, caro Zeglio Ciampi, voleva dargli la grazia, potere di grazia è un potere presidenziale, una tradizione che risale agli eroici tempi dei re, quando il re era felice, e gli capitava ogni tanto di essere felice, e graziava un po' di gente, no? E il potere di grazia in Italia è ancora adesso un potere presidenziale, però come tutti gli atti del Capo dello Stato richiede il consenso del governo e del ministro. Il ministro era Maroni, e Maroni non voleva dare consenso. Ciampi voleva dare la grazia e Maroni no. Quid iuris? Con mia grande sorpresa, ci ho scommesso anche una cena e l'ho persa, non l'ho mai pagata, Ciampi sollevò un conflitto di attribuzione. Abbiamo modo di vedere sbagliando, cioè il Presidente della Repubblica che solleva un conflitto di attribuzione è una cosa grave. E la Corte Costituzionale, con una sentenza da cui dissento, e siamo già a due, spiegò che il potere era un potere tipicamente presidenziale. Allora io piuttosto perdo un po' di tempo su questo caso, che mi sembra faccia tornare alcune questioni piuttosto che continuare sui conflitti, perché è un caso interessante. La Costituzione dice una cosa carina, che letta così direbbe molto. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Si dice ministri proponenti. Questo ha fatto dire alla vecchia e cara dottrina che io condivido, Carlo Esposito, che tutti gli atti del Capo dello Stato sono su proposta del Ministro, o almeno si presume che siano su proposta del Ministro. Io sono per questa seconda alternativa, perché il Ministro si prende la responsabilità. Ora è chiaro che se il Capo dello Stato deve nominare i giudici costituzionali non è il Ministro a proporglieli, perché questo vorrebbe dire che sarebbe una nomina politica, mentre la nomina politica è quella del Parlamento. Su questo si è molto discusso in Italia, e proprio su questa discussione che ha procrastinato discussione alle Camere, che ha procrastinato l'entrata in vigore, l'entrata in funzionamento della Corte Costituzionale, perché non si risolveva questo nodo, si è dibattuto moltissimo nel Parlamento, perché si diceva se la proposta di legge fatta dal governo era che il ministro proponeva e il presidente nominava, e l'opposizione ha detto no, questo non è accettabile, perché e questo comporterebbe che i 5 del Parlamento, almeno 3 sono della maggioranza, ci aggiungi i 5 che il presidente nomina su proposta del governo, 8 giudici su 15, guarda caso, la maggioranza assoluta, sarebbero d'ispirazione della maggioranza, 3 per il Parlamento e 5 per il governo. E questo farebbe stravolgere la funzione contromaggioritaria della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale difende i diritti contro le leggi votate dalla maggioranza. Se la Corte Costituzionale avesse una composizione che risponde alla maggioranza, questa sua funzione antimaggioritaria non sarebbe più effettiva. Aldo Moro si alzò in assemblea e disse: possiamo cancellare questa norma, per il semplice fatto che comunque in Costituzione c'è scritto ministro proponente, per cui il capo dello Stato fa il decreto di nomina, ma la proposta è già scritta in Costituzione che deve essere il ministro. Abile giurista, era un professore penalista importante, e questo naturalmente scatenò una reazione durissima anche della dottrina, e questa reazione portò a individuare quello che trovate nel vostro manuale, parte che io non ho scritto ma su cui sono intervenuto in senso, come dire, scettico, sulla diversa classificazione degli atti del capo dello Stato. Si dice ci sono degli atti tipicamente presidenziali, altri atti del capo dello Stato che sono atti governativi, nel senso che il capo dello Stato ci mette la firma ma non decide il contenuto, e atti misti. E si dice, per esempio, se il capo dello Stato deve emanare un decreto legge, questo è un atto formalmente presidenziale, ma sostanzialmente governativo, perché è il governo che fa il decreto legge. Se il capo dello Stato deve sciogliere le Camere, questo è un atto misto, perché ci vuole il consenso del governo. Se il capo dello Stato invece deve nominare i giudici della Corte, la decisione è sua e il ministro mette solo una firma. Questa è la classificazione in 3. Io l'ho trovata sempre una cosa priva di senso, perché chi decide è una questione psicologica, non è una questione, mondo delle idee, non mondo delle cose. Le regole, le disposizioni è il mondo delle cose. Chi decide è il mondo delle idee, può essere il capo dello Stato si sveglia la mattina, consulta il governo, poi ascolta la moglie, poi c'è la maga che gli dà alcune indicazioni su come comportarsi le giornate, guarda il bollettino astrologico e decide oggi faccio questo. E noi cosa ne sappiamo? Per cui dove si formi la volontà è un problema che non riguarda il giurista. Il giurista non si occupa del pensiero, non si occupa della coscienza e non si occupa della volontà. Si occupa della manifestazione del pensiero, cioè quel pensiero diventa cosa, uno che parla, scrive, eccetera. Della manifestazione della coscienza, i riti religiosi, uno può credere in Satana, basta che non si metta a squartare i cadaveri dei gattini, va benissimo, se squarta i cadaveri dei gattini non è più la sua religione, ma è un atto, una cosa, cadaveri. E così non si occupa di come si crea la volontà, ma come si creano gli atti conseguenti alla volontà. E qui c'è una disposizione che ci dice una cosa che a mio avviso è molto chiara, e cioè che mai e poi mai il ministro può rifiutare di rispondere degli atti che ha controfirmato. Chiaro? Per cui se domani Napolitano nomina suo figlio, che è professore ordinario della Corte Costituzionale, il ministro, se di controfirma l'atto, è responsabile. io lo vedo così, ma devo dirvi anche onestamente che sono in minoranza, tanto vero che la Corte Costituzionale ha detto esattamente l'opposto. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso di Ciampi e ha stabilito che dove c'è scritto ministri proponenti, come dice la più ampia dottrina, me contrario, e bisogna leggere ministri competenti. A me, che una Corte Costituzionale mi dica che quello che c'è scritto nella Costituzione si legge in altra maniera, mi fa un po' senso. Così. Di primo acchito. Non sono un giurista formalista notoriamente, però ritengo che il testo sia un vincolo. E lo vogliono cambiare, c'è il 138 per cambiare la Costituzione, ma in via interpretativa non si può dire che dove c'è scritto proponenti va letto competenti. Per il ministro competente vuol dire un'altra cosa. E il ministro competente per materie. Per cui la Corte Costituzionale diceva il potere di grazia è un potere presidenziale, lo decide il Presidente, il Ministro svolge una funzione di controllo ma non può opporsi drasticamente, cioè non può essere un muro, deve essere flessibile a accontentare il Capo dello Stato. Sentenza, secondo me, sbagliata, ma per dirvi che è stata un'altra sentenza sorta su problemi di forma di governo, anche se vedete che non siamo al cuore della forma di governo, mentre il caso Mancuso era il cuore della forma di governo, qua siamo in un piccolo, marginale questione sul potere di grazia. Tutti gli altri conflitti, salvo che non mi venga in mente qualche altra eccezione, sono conflitti sorti tra gli apparati giudiziari e gli apparati politici, tra i giudici e gli organi politici. E sono conflitti anche parecchio diversi, diciamo c'è una zona di conflitto enorme per cui la Corte ogni anno fa qualche decina di sentenze, che sono gli sarnazzamenti dei politici. Da questo punto di vista Sgarbi ha totalizzato, credo, un record mondiale di conflitti di attribuzione, li ha persi tutti, perché come già vi dicevo, essendo un eroe del pensiero, e quando fa la soubrette in televisione, ballando e cantando, insulta un po' di gente. La gente ogni tanto anche si offende, sapete com'è la gente, suscettibile, farsi dare il deficiente, cornuto, ladro e altre cose, non è che faccia piacerissimo. E allora qualcuno lo ha denunciato, l'ha querelato. Alla querela Sgarbi ha eroicamente opposto: ma io sono parlamentare e quindi godo dell'immunità parlamentare. L'articolo 68 della Costituzione, che vado a leggervi, dice: i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio delle loro funzioni significa che quando uno dice tizio è un deficiente, bisogna vedere se lo dice nell'esercizio delle sue funzioni oppure no. E chi è che lo stabilisce? Ahimè, un'infelice sentenza della Corte Costituzionale ha detto lo deve stabilire la Corte Costituzionale. Per cui il giudice che agisce si trova Sgarbi imputato e dice: secondo me non hai esercitato le tue funzioni. Lui eroicamente corre immediatamente dal Presidente della Camera e fa: Presidente, Presidente, stanno offendendo la Camera, stanno processandomi per opinioni da me dette. Allora, il meccanismo dell'articolo 68 è un meccanismo che non difende il singolo deputato, ma difende l'istituto della Camera. Risale alla notte dei tempi, alla guerra tra Parlamento inglese e corona inglese, quando il re non gli piaceva cosa dicevano in Parlamento, ci mandava le guardie e scioglieva il Parlamento. Per cui una delle rivendicazioni dei parlamenti post-medievali, dico post-medievali, all'origine del parlamentarismo moderno, è l'immunità dei deputati. I deputati in aula devono poter dire quello che vogliono, perché se no non c'è un libero dibattito. E questa è la conseguenza. Se Sgarbi si alza alla Camera e dice è un'indecenza che quell'imbecille di Bin insegni queste cose nell'aula universitaria, io non ci posso fare niente. non ci potrei fare niente, ma anche su questo vorrei discutere. Però non in questa casa, perché secondo me nessuno ha osato fare una cosa che io farei, che non è menarlo, parlo di diritto, per menarlo bisogna poi mettersi i guanti di lattice per l'altro. Il problema è che se lui lo dice fuori dalla Camera, chi è che sindaca? Perché il problema è evidente, io dico la Camera, Sgarbi dice la Camera è una indecenza, poi viene a Ferrara, fa un comizio e ripete la stessa cosa. Posso querellarlo? E la Corte dice no, perché se lui ha ripetuto cose che ha detto la Camera, continua questa sua protezione del pensiero. Lui la può scrivere, ma l'importante è che abbia svolto le sue funzioni. Se invece lui va vestito di verde e di rosa in televisione, ballando e cantando, dice Roberto Bin è un deficiente, è ancora nell'esercizio delle sue funzioni? Sì, di soubrette, ma non di parlamentare. E di conseguenza risponde come qualsiasi privato cittadino. Allora il giudice dice io vado avanti, il Parlamento solleva un conflitto di attribuzione. Cioè, gli oppone l'articolo 68. Oppure il giudice che solleva il conflitto di attribuzione perché il Parlamento gli ha posto l'articolo 68. E la Corte Costituzionale si trova a dover giudicare questi infiniti conflitti di attribuzione. Io ne ho catalogato 50, ma ce ne sono molto di più, solo Sgarbi. Sgarbi quotidiani sono anche sentenze mensili della Corte sugli sgarbi quotidiani e noi paghiamo, capite? Noi paghiamo tutto questo. Bene, continuiamo dopo.